Vi chiedo di prendere le vostre Bibbie a Luca 24, dal verso 13 al 49. Dal verso 13 al 35 e poi leggiamo il 49, non tutto a diritto. Luca 24, dal 13. E dice così, Gesù sulla via di Emmaus, è quel brano lì. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro, «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose, «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro, «Quali?» Essi gli risposero, «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente, in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo. E sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto». Allora Gesù disse loro, «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo, «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, «Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano, «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Vi leggo anche il verso 49. «Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Un ultimo brano, Luca 14, dal verso 15, dice così. «Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse, «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio». E Gesù gli disse, «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, «Venite, perché tutto è già pronto». Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ah, ti prego di scusarmi». Un altro disse, «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse, «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo, «Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi». Poi il servo disse, «Signore, si è fatto come comandato e c'è ancora posto». E il signore disse al servo, «Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena». Questa mattina mi trovo un po' in difficoltà a dare questo messaggio, perché è un messaggio diverso da quello che sono abituato a portare, ma sento forte da parte di Dio che questo era il messaggio. Amministratelo, fate quello che volete con le parole che vi dirò, ma vi prego di considerare l'andamento del culto di stamattina. Giando ha iniziato lui non sapeva niente del film, ma non sapeva niente neanche del mio messaggio, riguardo al fatto che siamo una famiglia, che siamo corpo, la parola che Bruno ci ha portato, la parola profetica, ci diceva di tenere il nostro sguardo su Gesù. In questo messaggio, tutto quello che ascoltate, tenete lo sguardo su Gesù. Cercate di prendere, vi prego, la parte spirituale di quello che vi dirò, perché farò esempi pratici, ma non per colpire qualcuno di voi nello specifico. Nessuno si senta in qualche modo offeso. Sono esempi, ma poi che lo Spirito Santo, questa è la mia preghiera questa mattina, vi tocchi nel profondo, nel vostro cuore, e vi metta Lui cosa nella vostra vita deve essere cambiato. Perché di questo si tratta. Il titolo di questo messaggio è Riaccendere il presente, partendo dalla fede che trasforma il passato. Perché noi pensiamo che il passato sia qualcosa di statico, di andato, finito, chiuso lì nei ricordi, in uno scatolone dei ricordi, dei nostri pensieri, e ogni tanto questo passato lo andiamo a ricogliere e a riportare al presente, magari raccontandolo, magari raccontando una propria esperienza, e in qualche modo, in automatico, noi facciamo il paragone tra quello che era e quello che è, tra le glorie passate, quello che è stato e quello che oggi magari non c'è. Proprio come quei due sulla via di Emmaus, perché quella è la nostra vita. Due che camminano, siamo noi che camminiamo nella strada del tempo, della vita, stiamo andando avanti in una direzione. E Gesù è con noi, ma non lo vediamo. Non lo riconosciamo, loro non lo riconobbero, i loro occhi erano impediti. Quante volte i nostri occhi spirituali sono impediti e non riconosciamo che quello che ascoltiamo viene da Dio e non dagli uomini? Loro vedevano un uomo accanto, ma non riconoscevano che era Dio che parlava, che era Gesù che parlava, era un uomo. E così tante volte anche noi consideriamo fratelli, sorelle, il pastore, gli anziani, le predicazioni, le preghiere, le parole profetiche, uomini che parlano. No, è Dio che parla. Ma non gli diamo quel valore lì. E allora arriviamo al punto che il passato, quelle che sono state le nostre esperienze, soprattutto i primi momenti della nostra conversione, quando eravamo infuocati, infervorati, quando eravamo pieni di vitalità, arriva nel cammino, ci troviamo freddi, senza accorgersene. Mica se ne erano accorti quei due che camminavano con Gesù, che i loro occhi erano impediti. Non se ne accorsero. Semplicemente non riconoscevano il tempo, non riconoscevano il presente, perché la loro mente era fissa al passato. Al verso 21, infatti, dicono queste parole qui. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Noi speravamo che fosse lui il liberatore a liberare Israele. E invece non è successo niente. Quante volte abbiamo proclamato, abbiamo insegnato, abbiamo detto il Signore può guarire. Ci crediamo che il Signore può guarire? Amen. Il Signore può guarire, il Signore può convertire le vite, il Signore può dire a una persona Gesù ti ama e quella persona deve aprire il suo cuore a Dio. Ci siamo mai sentiti così? Capaci di poter dire queste cose e le persone si convertano? Speravamo di vedere le grandi cose, speravamo di vedere le cose di Dio che in qualche modo si mettono a operare nel presente. Speravamo tutte queste cose, speravamo di poter vedere guarigioni, miracoli, pienezza dello Spirito Santo. Chi è che non vuole la pienezza dello Spirito? Tutti vogliamo la pienezza dello Spirito, ma non c'è. Signore, ti do tutta la mia vita e non siamo in grado di venire il giovedì in chiesa. Questa è tutta la nostra vita che diamo a Dio. Signore, io ti do tutto me stesso. Signore, ti do gloria. Ti do gloria, ti do lode. E poi non apriamo la nostra bocca per pregare perché ci vergogniamo. La nostra lode, la nostra vita a Dio non profuma più di quella genuinità, di quella responsabilità che il Signore ci chiede di avere. Gesù, infatti, prese a dirgli, o uomini, ve lo leggo specifico.
25.
O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Questo è Gesù. Sai, cari fratelli, no, in realtà vi spiego, abbiate pazienza se vi non vi voglio offendere, però nella scrittura diceva che c'era 3 giorni, sono io. Noi ci immaginiamo un Gesù così, insensati e lenti a credere. È un Gesù deciso, è un Gesù forte che vuole andare a rompere nel cuore delle vite di queste persone, vuole andare a rompere quella cortina di incredulità che gli impedisce di vedere cose più grandi e sono indirizzati verso Emmaus, lasciandosi Gerusalemme alle spalle. Stavano andando a casa, niente di che, non c'è niente di spirituale in tutto ciò, ma semplicemente non stavano a Gerusalemme, stavano andando per la loro strada. Ma Gesù è con loro, certo che Gesù è con loro, ma loro non lo vedono. Quante volte non riusciamo a vedere Cristo accanto a noi nella nostra vita, nelle nostre disgrazie, nelle nostre difficoltà, quando le cose vanno male, quando il lutto attraversa la nostra vita, ci abbattiamo come se fossimo come tutti gli altri. Dov'è il profumo di Cristo? Stiamo comodi sulle seggiole, stiamo comodi in chiesa, stiamo comodi con i fratelli, stiamo bene. Gloria a Dio per la chiesa. Ma forse c'è qualcosa di più che il Signore stamani ci vuole dare. E Gesù fa una cosa. Non gli dice, sì, so già tutto, Cicci, non c'è bisogno che mi spieghiate. No, gli dice, quali cose? Io non so. Che è successo a Gerusalemme? Spiegatemi, ditemelo. E costringe questi due uomini a riflettere sul loro passato, su ciò che speravano, su ciò che credevano, su ciò che era la loro concezione della fede. Perché il problema, fratelli, è che dopo tanti anni di fede ci si arena in dottrine, ci si arena in regole, in comportamenti che la Chiesa stessa dà, perché siamo abituati in un certo modo e quindi ci si impara a impostare in un certo modo e tutto funziona regolarmente. Ma non deve essere più così. Non perché ci sia disordine o confusione, le cose vanno amministrate, ma in qualche modo una responsabilità personale verso quello che crediamo. Crediamo che il Signore possa guarire, ma abbiamo paura a dire sì, guarito nel nome di Gesù. È vero o non è vero? Ah, il Signore può fare grandi cose, se Dio vuole lo può fare, se Dio vuole, perché se dico che lo fa e poi non lo fa, che succede? Io sono il primo a aver detto sempre queste cose e continuo a pensarlo. Dico solo di cominciare a valutare nella nostra vita che cosa il Signore vuole cambiare. Ed essere disposti a farlo però. Perché quando si tratta di lodare, di cantare, benissimo. Ma poi quando in pratica c'è bisogno di fare un sacrificio, non siamo più disposti a farlo, neanche a uscire di casa dopo cena. Perché sa, domani lavoro, Tutti si lavora. Ma sa, domani sono stanco, Tutti siamo stanchi. Ma c'ho i figlioli, Portate i figlioli qui e vediamo se il giorno dopo sono stanchi. Perché la nostra fede è una fede basata su ciò che non vediamo, perché non possiamo essere smentiti. Ma mettiamo la fede nelle cose pratiche. Una fede che dice, io ho fede che se vado in chiesa stasera, domani sarò più riposato, perché avrò riposato nella pace e nella presenza di Dio. Una fede che in qualche modo cambia la mia vita. Una fede che dice, Signore, io ti sfido perché sono stanco la mattina, ma mi metto alla tua presenza, ti dedico il mio tempo nella preghiera perché so che domani avrò più riposo che se non prego o se vado a letto prima, perché la mia fede è in un Dio potente che mi leva il sonno, che mi leva la stanchezza. È Lui il mio riposo. Non crediamo più queste cose, perché mettiamo avanti i nostri bisogni alle cose che Dio ci chiede. Che Dio non ci chiede di venire in chiesa. Ecco che l'introduzione che vi dicevo, cercate di prendere lo spirituale, non è la presenza. Potete stare a casa giovedì, non è quello il problema. Il problema è che cosa vi impedisce di non venire mai. Perché certo, ci sono le necessità, ci sono persone malate, ci sono persone che abitano lontane, ci sono persone che veramente si alzano presto la mattina, non è questo il problema. Il problema è mai. Signore, ti do tutta la mia vita, neanche un giovedì. Signore, ma io vengo in chiesa. Sì, è una fede tiepida. Fratelli, mi dispiace dirlo, abbiamo anche io una fede tiepida. Ma non è più il tempo di fedi tiepide, di fedi basate sul passato, di una fede basata su quello che è stato, su quello che noi speravamo. E lo stiamo ancora aspettando e non vediamo che Cristo è con noi e ci chiede un'altra cosa. Siamo su una via in cui noi speriamo che il Signore porti persone, che stravolga la nostra vita. Dove? Stando sul divano? Stando sulla nostra strada comoda? No, è stando alla presenza di Gesù che le cose cambiano. Infatti, quando è che gli si aprono gli occhi ai due? Quando erano a cena con Gesù, non durante la via. Quando si erano messi comodi alla presenza di Gesù, dove due o tre sono riuniti, lì è una benedizione particolare. Non a casa sul divano, in chiesa. Quando siamo riuniti tutti insieme, c'è una potenza particolare che dobbiamo riscoprire. E se fino ad ora non è stato detto, dobbiamo però dirla perché è una verità. A casa non c'è la presenza di Dio come in chiesa. No, ma Dio è dappertutto. Certo che Dio è dappertutto. Ma se Dio vuole mi può benedire anche a casa. Certo che lo può fare. Ma se Dio vuole, Dio può battezzarmi nello Spirito Santo ovunque. Non c'è mica bisogno di andare a pregare in chiesa. Certo, lo può fare. Ma non lo farà. Perché altrimenti avrebbe detto queste parole ai discepoli? Ecco, mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Che cosa aveva promesso Dio? Lo Spirito Santo. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Non vi allontanate da questa città, rimanete qui. E perché devo rimanere qui? Scusa, se sono a Emmaus, cosa cambia? Signore, ovunque mi può benedire anche mentre sto a Emmaus. No. Certo, lo può fare, ma non è detto che lo faccia. Perché Dio ha stabilito una benedizione particolare laddove i fratelli sono riuniti, non ognuno a casa sua. E vi ripeto, fratelli, non voglio mettere un peso su questo. Non è il fatto che se ora venite il giovedì cambiano le cose. Vorrei che cambiasse il vostro atteggiamento nei confronti di Dio, della fede stessa che avete. Non più una fede lontana, una fede che guarda ai miracoli grandiosi. Il miracolo più grande è quando riusciamo a cambiare la nostra vita. Il miracolo più grande è quando io sono abituato a fare una cosa e non la faccio più perché non piace a Dio, o quando sono abituato a stare a sedere, ascolto il messaggio e me ne torno a casa come sono arrivato, invece dice no, voglio mettere in pratica quello che Dio mi ha detto. Quella è la fede che cambia le persone, che allora veramente arriva a destinazione, quando si aprono gli occhi. Ma gli occhi aperti significa una realtà della nostra vita che prima non vedevamo. Ah, io pensavo di essere felice, stavo andando a casa, sul far della sera, entro in casa mia, c'è Gesù, non lo so che c'è Gesù, ma c'ho compagnia, c'è quest'altro mio fratello, siamo insieme, ci si mette a mangiare. Era sul far della sera, il tempo di preparare da mangiare, lo spezzare il pane, questi di buio partono e rifanno 12 chilometri per tornare a Gerusalemme, si era riacceso qualcosa in loro. Ma non sentivamo noi ardere per la via il nostro cuore mentre lui ci spiegava le scritture? Fratelli, sentite ancora ardere il vostro cuore quando si legge la scrittura? O vi annoia? Sentiamo ancora il fuoco dello spirito che ci spinge all'azione, a fare qualcosa, quando leggiamo la scrittura? O vi annoia? A volte ci annoia. A volte ci annoia. Ma chiediamoci perché. Facciamo il percorso che hanno fatto questi due. Cominciamo dal passato. Cosa credevamo noi? Perché il passato non è qualcosa di immutabile che sta lì in un cassetto. Il passato ci condiziona. Ciò che abbiamo pensato nel passato, diciamo ma tanto va tutto bene, ci condiziona, ci rilassa. Invece quando cominciamo a considerare il passato, considerando la parola profetica, tenendo il nostro sguardo su Gesù, allora cambia anche il nostro presente. Non sentivamo noi ardere il nostro cuore quando egli ci parlava? Ricominciamo ad ascoltare le cose di Dio considerando che è Gesù che parla. Consideriamo il perché siamo freddi. Consideriamo perché queste parole della scrittura non le leggiamo più. Perché non ci scaldano più? Perché non ci infiammano? E cominciamo a riflettere dove siamo caduti. Signore, quando è che è successo che mi sono raffreddato? Perché non voglio che sia più così. Ma non per me. Perché il senso non è devo cambiare. Non si deve fare niente, si può anche rimanere così. Il senso è, Signore, tu hai dato la tua vita per me. Ecco, mettere Gesù al centro. I nostri sguardi su Gesù. Gesù non è che è venuto, ma da morire. No, a Gesù gli è costato. Vi piace essere sposati? Sai, cerco moglie, siamo fidanzati e tutto. Certo, piace, ci siamo sposati. Gesù non l'ha provata questa gioia. Perché davanti a sé aveva un'altra missione, morire. Ha dovuto rinunciare a provare questa gioia. La proverà nel Regno dei Cieli. Noi siamo la sua sposa. Noi siamo il corpo di Cristo. Ma se la milza sta a casa sua e il fegato sta da un'altra parte, quella è, la gamba è stanca, chi ci rimane del corpo di Cristo durante la settimana? La sposa di Cristo lo siamo anche quando siamo a casa, ma dovrebbe essere personalmente, a livello personale, un'azione dentro di noi, che può essere un'azione evangelistica quando siamo al lavoro, un'azione di consolazione, un'azione. Poi, se le fate, benissimo queste cose. Ma credo che ci sia da rivedere qualcosa nella nostra vita. E prima di tutto è per me, perché il messaggio l'ho avuto io, non l'avete avuto voi. Ma dobbiamo riconsiderare qualche cosa. E Cristo al centro, Cristo davanti ai nostri occhi, di cosa ci parla? Ci parla di prendersi il carico della sofferenza, del sacrificio. Davide che diceva, Signore, io non offrirò al Signore un sacrificio che non mi costi nulla. A noi sacrificio non ci piace più questa parola. Eh no, ma il Signore è buono, il Signore mi capisce, sai, io ho questo peccato, ma il Signore è buono, ma il Signore sa ogni cosa, il Signore sa che sono stanco. Sì, anche lui era stanco, ma sapeva anche che noi avevamo bisogno di lui. E non è che è andato a dormire e ha detto, sì, no, tornate domani perché ora sono stanco, sai, Dio mi capisce, non posso guarirvi oggi, il giorno di sabato vi devo guarire, no, perché poi mi lapidano, abbiate pazienza, ma il Signore mi capisce. Chi se ne frega, scusate la parola. Il Signore vi chiama una certa cosa e va fatta, punto, non esiste, non ce la fo, non mi va. Il Signore ti chiama, ubbidisco. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento, io per primo sbaglio. Ma fratelli, insieme cerchiamo di sostenerci in questo, di incoraggiarci in questo, non mollare, non rallentare, non rimanere indietro, rimanere fermi, prendere decisioni per la nostra vita. Una vita a metà, basta Signore, non voglio più la vita a mezza e mezza, voglio essere ripieno del tuo spirito. Signore, voglio sperimentare veramente quelle cose di cui io pensavo e credevo che dovessero succedere, ma so che possono succedere se solo mi metto a disposizione. E non ci si mette a disposizione così. Al lavoro vi impegnate, perché se non vi impegnate vi licenziano. E il Signore, e non è che è tanto più buono in questo, servi malvagi, io non vi conosco, via, non vi siete impegnati, non mi avete conosciuto, non vi siete interessati di sapere che cosa avevo da dirvi. E accampiamo scuse. Ho preso un campo, c'ho da lavorare. Non posso. Ma il problema non è riempire una stanza il giovedì o una cella in un altro momento. Non è quello la spiritualità. La spiritualità è capire dentro di noi che il Signore vi ha chiamati a una responsabilità verso i fratelli, perché la vostra presenza, che ci crediate o no, è importante perché vi vede. Perché quando veniamo in chiesa e siamo tre, quei tre... Sì, c'è il Signore, certo, basta il Signore, sì, basta il Signore, ma se siamo 500 è più bello. Vi piace quando cantiamo tutti insieme? Ma se fossimo tre canteremmo così? Si sentirebbero tre voci lì appena appena, coperti dagli strumenti. Bisognerebbe cantare più piano, suonare più piano, verrebbe un culto un pochino bellino, uguale, bello, uguale, però diverso, non è la stessa cosa. Non è quelle voci impetuose, quei quei torrenti in fiume, quei fiumi in piena, quei torrenti in piena, di cui a volte ci parla la scrittura nell'Apocalisse o anche nell'Antico Testamento, che fanno crollare le mura di Gerico. Un erano tre, perché quell'altro erano stanchi nella tenda. Oh, ma che si gira a fare? Si è girato una volta attorno alla città, e due, e tre, ora basta. Il Signore sa che io c'ho figliolo piccino, mi posso mi alzare presto per andare in guerra? Sì, c'ho figliolo. E quindi il Signore ti chiama alla battaglia, e bisogna andare alla battaglia. Se poi non partecipi, ne resterai escluso però anche dai premi. So che è un messaggio diverso da come li do di solito, ma credo che questo sia una verità che vada riscoperta. Una volta, io sono cresciuto nella chiesa, no? Ormai tanti di voi lo sanno, e ho visto diverse fasi, sono fasi, non è che dico che è una regola questa, sono fasi. Però sicuramente il Signore adesso ci chiama a qualcosa di diverso. Ci chiama a riscoprire una responsabilità, ma non tanto, ecco, verso il faccio contento qualcuno, è una responsabilità personale. Io vorrei che la spinta, perché ognuno poi deve fare i conti con Dio, ognuno deve fare i conti con se stesso, dice: Signore, tu sai la mia condizione, non ce la fa, benissimo, stai tranquillo, non è che devi sforzarti a fare delle cose, non vi chiedo di fare diversamente la vostra vita, vi chiedo solo di considerare cosa Cristo ha fatto, di considerare, no di considerare, di chiedere a Dio, se davvero vogliamo essere suoi servi, di dirvi cosa dovete fare, e vi chiedo di fare quello che il Signore vi dirà, non quello che vi dico io, quello che vi ho detto prima sono esempi. Esempi, io conosco situazioni, qualcuno fra voi, alcuni, che veramente gli impediscono di essere presenti giovedì. Quindi non è un problema per i giovedì, io ho fatto un esempio. Ma potrebbe essere il perché non riusciamo a parlare ai colleghi, il perché non riusciamo a stare in preghiera magari un quarto d'ora continuativa. Ci riuscite tutti i giorni a stare un quarto d'ora in preghiera? Perché non ci si fa? Chi ce la fa, amen, gloria a Dio, vada avanti e cerchi di arrivare a mezz'ora. Chi invece non ce la fa, arriva a quarto d'ora. Ma perché non ce la facciamo? Cos'è di così tanto noioso? Cristo ha dato la sua vita e noi non riusciamo a dare un quarto d'ora per pregare per la Chiesa, per pregare per il fratello che soffre. Perché non ce la facciamo? Perché il nostro cuore non arde più di amore per il fratello e la sorella, non arde più d'amore per Dio. Vorrei che si riaccendesse questa scintilla dentro di noi. Perché Dio è qui stamani per riaccendere un fuoco. E allora in qualche modo i nostri occhi non saranno più a Emmaus. Ma mentre ancora siamo sulla via e stiamo andando verso Gerusalemme, il nostro cuore è già là. Allora scopriremo veramente che cosa significano. Voi siete figli di Dio. Voi siete re, voi siete sacerdoti, perché non lo siamo ancora, ma lo siamo in prospettiva, in fede. Mettiamo Dio al centro della nostra vita. Cosa significa? Cose pratiche, che il Signore ci dia a ognuno personalmente, rivelazione di quale è il piano per me, per te, per te, per te. Un piano personale, che non è il Dio vuole che si vada in chiesa il giovedì, no, non è quello. Ma Dio vuole un cambiamento dalla tua e dalla mia vita. Quale sia questo cambiamento, chiedilo a Dio. Interessati. Comincia a chiedere: Signore, perché non batte più il mio cuore come batteva quando mi sono convertito? Perché mi sono raffreddato? Eppure nel regno di Dio non c'è l'influenza. Perché mi sono raffreddato? Perché non siamo più nel regno di Dio. Siamo in un regno a metà. Gesù è qui accanto a noi, ma non lo vediamo. Qualche cosa parla, qualche cosa arriva. Ma è solo e soltanto la parola di Dio che potrà riaccendere quel fuoco dentro il nostro cuore. Non ci sarà comportamento. Non è che se da giovedì cominciate a venire in chiesa cambierà la vostra vita. Non cambierà niente, cambierà poco. Soltanto se prima cambia il cuore, allora riuscirete a venire giovedì. Soltanto se prima il Signore accende il vostro cuore, riuscirete a stare in preghiera un'ora, due ore. Soltanto se Dio cambia il vostro cuore, riuscirete a stare al culto fino alle due. Oggi vi metto alla prova, no, scherzo. Senza lamentarvi, senza dire, oh, ma quando finisce? Oh, ma io devo andare a mangiare. Ma qui c'è il mangiare che vale l'eternità. Non lo trovi fuori a casa. Però ci dimentichiamo di queste cose. E mettiamo Dio al secondo posto, al terzo posto, al quarto posto, al quinto posto. Signore, sei al primo posto! Meno male, pensa se era al quinto. Vi voglio lasciare così però, che quei due sulla via di Emmaus fanno un'esperienza particolare con Gesù. La cosa fondamentale, e questo lo abbiamo sempre detto, noi sappiamo che Gesù è a fianco a noi. Solo dedichiamogli del tempo per ascoltare le sue parole, perché sono le uniche parole che possono riaccendere quella scintilla. Non la troveremo da nessun'altra parte. Non ci sarà divano, Netflix, televisione, letto, famiglia, figli, genitori che tengano per riaccendere quell'amore, quel desiderio di piacere a Dio. Solamente nella parola di Dio possiamo ritrovare questa rinnovata scintilla. Perché tutto parte da Gesù. Tutto inizia da Gesù e tutto finisce su Gesù. Tutto il mondo, tutto l'universo è stato creato per Cristo e finirà con la gloria di Cristo. Tutto è in Cristo. Cerchiamo di rientrare in questo progetto. Ma lo Spirito Santo, ma alla fine vabbè, ce l'ho, non ce l'ho. No, fratelli, cominciamo a riscoprire, no a riscoprire, perché prima di scoprire c'è bisogno di considerare la necessità di essere ripieni dello Spirito. È una necessità sperimentare il battesimo nello Spirito Santo. E prima ancora è una necessità prendere una decisione per Cristo e dire mi voglio battezzare in acqua, certo, è una decisione che si fa. Ma questa decisione deve essere la stessa che si prenderà anche dopo 10 anni, dopo 20 anni, dopo 50 anni di fede. Anche oggi è un giorno di decisione, decido di ripartire con Cristo. Là da dove mi sono fermato, ripartire. Con una differenza. Prima ero senza Cristo, ora Cristo non lo vedo, ma so che è qui, so che c'è. Perché cammina con me, perché non mi ha abbandonato. E se anche i miei occhi sono impediti, mi affido a Lui e so che Lui mi aprirà gli occhi, se solo mi metto a disposizione. Vi chiedo questo, mettetevi a disposizione. Considerate che corpo di Cristo significa che il piede non può fare a meno della mano. Se la mano se ne va, siamo monchi, cari fratelli. Se tu manchi, anche se stai zitto, anche se non ti si sente mai, anche se non dici le testimonianze, anche se non preghi, ma la tua presenza non sembra, ma è importante. È di benedizione per gli altri, è di incoraggiamento per gli altri. Perché quando uno entra e vede anche la chiesa piena come la vedo io da qui, tanti di voi si vergognano di essere qua, ma c'è tanta benedizione a stare qua. Perché vedere i vostri volti fa venire gioia. Non sono solo, guarda quanti siamo tanti, gloria a Dio. E siete di benedizione. Eppure mica avete parlato tutti, mica avete pregato tutti, mica. Ma il fatto che vi vediamo è già una benedizione per chi guarda. State esercitando un servizio per la Chiesa e per Dio. Immaginatevi alla presenza di Dio, insieme agli angeli, quando saremo nell'eternità e ci si ritrova in 3. Come? In 3? Tutta l'eternità in 3? Con gli angeli? Vabbè, capito però, in 3. Pensavo un po' di più. Sai che cenone, in 3. Ci si vede stasera, no? Vediamoci domani all'altro, siamo visti ieri sera, che ci si devi ancora. Miriadi e miriadi saremo. L'Apocalisse ci parla di questo. Vidi una folla che non si poteva contare, miriadi di persone salvate alla presenza di Dio. Dio ama il numero, Dio ama l'abbondanza, non 3. Consideriamo questo, mettiamoci a disposizione di Dio. Che Dio vi benedica e possa trasformare le nostre vite da oggi. Che il Signore vi benedica. Passiamo agli annunci, ai saluti. Saluto.